Modem.
Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare.
Separare molto meglio la vita professionale e la vita libera è importante, perché nelle nuove forme di lavoro questo limite diventa sempre più fluido e dunque la necessità di ancorare un limite chiaro diventa sempre più importante.
Si lavora di notte, si lavora sul treno, si lavora, diciamo, in momenti durante i quali tradizionalmente in realtà si poteva fare una pausa, ci si poteva riposare.
Sono macchinette che fanno 500 biglietti al giorno contro 200 biglietti di un turno di un operatore manuale. Se io avessi un figlio che volesse fare lo sportivista adesso, mi consiglierei di riconsiderare la scelta, perché è inevitabile che il futuro sarà delle macchine.
Dove c'è gente che lavora.
Le attività che sono state in qualche modo traslate, trasferite direttamente al consumatore o a chi quella prestazione la fruisce, naturalmente senza essere remunerato, ma producendo egli stesso il valore che poi consuma.
Prenotiamo, ordiniamo, scansioniamo, alla fine il consumatore lavora al posto del personale.
Grazie e buona giornata.
Da quel buona giornata di una macchinetta al buongiorno dal vivo e a nome della redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia e Verena Sabo in studio per parlare di lavoro in questo primo maggio e di alcune zone grigie del mondo del lavoro. Ce ne sono tante, ma noi stamattina ci vogliamo concentrare su alcune di queste, a cominciare dalle scelte individuali che facciamo tutti i giorni e tenendo conto anche della responsabilità di ognuno di noi nel mondo del lavoro. Allora, per discutere di questi temi abbiamo tre ospiti che saluto. Beatrice Fasana qui con noi in studio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno a lei, dirigente d'azienda, e accanto a lei Siegfried Alberton, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Economista, docente, specialista in formazione continua. Al telefono ci ha raggiunti Chiara Landi, buongiorno.
Buongiorno e buon primo maggio.
Chiara Landi del sindacato Unia, responsabile del settore terziario per la regione Ticino e Moesa. Allora, se vi va, cominciamo prima di tutto a capire che cos'è per voi il primo maggio. E parto da lei, Chiara Landi, immagino uno dei giorni più carichi di lavoro di tutto l'anno.
Per noi evidentemente il primo maggio è una delle giornate più importanti dell'anno per il sindacato, per tutti i lavoratori. È una giornata di riflessione, di lotta per appunto dare centralità appunto ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Beatrice Fasana, faccio finta di indovinare, ma oggi scommetto che per lei era un giorno di riposo e invece è qui a discutere con noi.
Sì, per noi siamo un'azienda produttiva, quindi è un giorno lavorativo. Flessibile però in base anche al carico lavorativo, ci sono degli anni in cui abbiamo anche chiuso, ma in generale parificato, nel senso è lavorativo.
Ma lei come dirigente lavora o no normalmente il primo maggio?
Lavora.
Siegfried Albertoni invece il primo maggio per un economista che cos'è?
È un giorno di lavoro, il nostro istituto è federale, quindi non è festivo, è lasciata libera comunque la scelta di prendere una giornata anche di libero, una giornata di lavoro che però si combina anche con alcune riflessioni, quindi è un piacere essere qui stamattina per condividere alcune riflessioni su che cosa sta succedendo a questo mondo del lavoro, come si trasforma e dove ci sta portando.
Allora, noi ne approfittiamo della vostra presenza. Allora, dicevamo zone grigie, nella giornata di oggi sentiremo parlare parecchio di rivendicazioni sindacali e di disparità non ancora appianate, ma anche della necessità per i datori di lavoro di far quadrare i conti e possibilmente anche aumentare o mantenere i margini di guadagno. Insomma, temi classici da primo maggio, ma qui a Modem vorremmo partire invece dal ruolo che abbiamo tutti noi, cittadini e consumatori, nel cambiare le dinamiche del mondo del lavoro. Prendiamo solo un esempio per cominciare. conosciamo tutti le casse automatiche al supermercato, sono sempre più diffuse, le usiamo. Ora, non vogliamo fare un dibattito morale se sia giusto o sbagliato usare questo sistema. È un fatto, esistono, le usiamo. Chiara Landi, ma vuol dire quindi che ci sono dei mestieri che non spariscono ma cambiano. Come cambia il lavoro di un cassiere o di una cassiera? Ci vogliono altre competenze oggi?
Ma diciamo che queste nuove forme di scaricare, ecco, il lavoro sulla clientela attraverso ad esempio le casse automatiche, in realtà hanno creato una serie di cambiamenti nel lavoro delle cassiere che hanno, possiamo dirlo, peggiorato la loro situazione, perché è vero che il lavoro, quella parte di lavoro viene scaricata sul cliente, quindi una parte di lavoro gratuita che viene fatta dal cliente a vantaggio dell'azienda, però allo stesso tempo i clienti non sono sempre autonomi nell'utilizzo di queste tecnologie, quindi hanno necessità del supporto della persona umana, quindi della cassiera o del cassiere, per poter essere assistiti in queste operazioni di cassa. Quindi cosa è successo? Che a fronte di una diminuzione del personale derivante appunto dal taglio dei costi del personale, si è intensificato il lavoro del personale che è rimasto a lavorare, che si deve occupare della sua mansione principale, quindi, che ne so, riempimento scaffali, la propria cassa in cui opera, ma allo stesso tempo deve seguire i clienti che in teoria autonomamente dovrebbero fare il loro servizio cassa. Quindi la condizione proprio di lavoro è peggiorata. Noi ci possiamo immaginare, vediamo ai supermercati, che alla fine ci sono anche delle persone nei grandi supermercati in cui ci sono tante casse automatiche, che ci sono delle cassiere, dei cassieri che sono in piedi magari per lunghe ore per poter assistere al cliente che utilizza la cassa automatica. Quindi noi, in tutta questa trasformazione, oltre a vedere degli effetti negativi sulla società, questo scaricare appunto questo lavoro sulla clientela, vediamo proprio un'intensificazione del lavoro e un peggioramento delle condizioni di lavoro delle persone che poi sono impiegate in questi settori.
Allora, abbiamo parlato dell'esempio dei supermercati, ci sono tanti altri esempi possibili. Pensate all'addetto al traffico pagamenti, che fino a qualche anno fa era un mestiere che riempiva ampie superfici nelle sedi delle banche. Oggi paghiamo praticamente tutti tutto online. Beatrice Fasana, ma per chi dirige un'azienda o per chi ha un ruolo di manager, cosa significa questo cambiamento? In fondo bisogna investire sul personale solo dove questo personale porta un valore aggiunto all'azienda? Dovete fare dei calcoli strategici in continuazione?
Ma bisogna differenziare. Noi siamo un'azienda produttiva, come dicevo, quindi più della metà del personale lavora sulla linea, e sulla linea ovviamente bisogna essere presenti. Abbiamo comunque un orario flessibile, abbiamo poi dei collaboratori amministrativi, abbiamo i quadri e poi i membri di direzione. A livello di quadri di membri di direzione abbiamo una flessibilizzazione maggiore, ci sono le funzioni per esempio di vendita o anche dirigenziali come la mia, a cui si richiede una flessibilità maggiore. Noi esportiamo in 15 paesi, dall'Asia agli Stati Uniti, per cui ovviamente ci sono anche le zone temporali diverse, e quindi se un cliente si interfaccia con noi dobbiamo essere presenti. Ovviamente ci sono anche delle condizioni di assunzione diverse, i quadri aziendali hanno anche, o anche dirigenziali, hanno, diciamo, delle condizioni che permettono anche di compensare, diciamo, tutti questi momenti in cui al di fuori dell'orario di lavoro si deve essere presenti, si compensano con ovviamente con dei salari adeguati e con anche una compensazione a livello temporale con più vacanze.
Negli anni l'ha vissuto lei stessa, l'automazione, insomma, avete adottato voi stessi dei nuovi sistemi produttivi molto più automatizzati, anche in quel campo lì per lei come dirigente il calcolo è sempre strategico, vado ad automatizzare dove so che poi però del personale lo posso valorizzare in altro modo.
Certo, noi negli anni, siamo un'azienda di lunga, lunga storia, più di 60 anni di storia. Negli ultimi anni abbiamo automatizzato molto, ma siamo andati soprattutto a ridurre i collaboratori interinali. Noi siamo anche una realtà stagionale, per cui abbiamo da 3-4 anni abbiamo ridotto gli stagionali, non ne abbiamo praticamente più e utilizziamo, abbiamo flessibilizzato il lavoro interno, quindi con i nostri collaboratori fissi siamo riusciti a crescere molto nella produzione, mantenendo però i ritmi di lavoro a cui erano abituati anche loro prima.
Siegfried Alberton, vale anche in questo campo la regola rispolveriamo Eraclito, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e stiamo parlando del mondo del lavoro, ma noi tutti abbiamo una responsabilità, noi cittadini, noi consumatori, con le scelte che facciamo.
Ma certo, sicuramente, tutto si trasforma, questo è il tema sicuramente al giorno d'oggi, l'innovazione, la digitalizzazione, l'accelerazione di questi fenomeni sono un dato di fatto. Opporvisi non è certo la via più opportuna e da seguire. Ovviamente vanno compresi, perché al di là dei casi che abbiamo sentito, che cominciano a diventare, diciamo così, uso corrente e conosciuto, c'è tutto il mondo, lo spazio grigio, come l'aveva chiamato lei in introduzione, di tutta quella produzione di valore che ognuno di noi, con un click, con una riservazione online, con la vista di un film piuttosto che altro, produciamo, ma che non per forza viene remunerato. Quindi che cambia anche questo, la produzione di valore che cambia attraverso i cambiamenti anche nelle funzioni di produzione eccetera, che però in alcuni ambiti non risponde più alle regole del passato. Regole del passato, chi produceva lavoro, chi produceva produttività eccetera, poi si traduceva in un contratto, in un salario eccetera. Oggi noi produciamo tantissimo valore, tra l'altro in modo anche inconsapevole, per qualcun altro, senza essere remunerati per questo. Il mondo del digitale, il mondo delle piattaforme, il cosiddetto crowd working, crowdsourcing, eccetera, fa parte di questi ambiti in cui appunto si produce valore anche in modo inconsapevole, senza essere però ricompensati o minimamente. Questo dà diciamo il là a tutta una serie di lavori, il fenomeno della gig economy, l'economia dei lavoretti su chiamata, freelance eccetera eccetera, quindi tutti fenomeni che non sono sempre visibili e che però stanno generando situazioni molto strutturali, soprattutto per certe fasce di popolazione.
Quello che lei ci dice ci rimanda anche a un libro che è stato pubblicato 3 anni fa, era il 2022, scritto da 2 economisti e da 1 sindacalista, che si interrogava appunto in modo ampio sui cambiamenti in atto. Ricordiamo il titolo: La gratuità si paga, metamorfosi nascoste del lavoro. Gli autori erano Spartaco Greppi, Samuele Cavalli e Cristian Marazzi. Per gratuità appunto si intendono tutte le attività non remunerate che ognuno di noi svolge. Ma allora qui si apre quasi un altro capitolo, un'altra zona grigia, se vogliamo, che dimostra come anche siano sempre più fluidi i confini tra tempo lavorativo e tempo per sé, tempo per la vita privata. Però, Chiara Landi, sempre più spesso anche il lavoratore, noi lavoratori stessi, nei settori in cui è possibile, ovviamente soprattutto nel terziario, nei servizi, talvolta chiediamo o vogliamo di poter lavorare anche fuori orario. Ad esempio, se un progetto ci sta a cuore, oppure se siamo in ritardo, oppure per guadagnare tempo, pensiamo da mandare un'email, a finire di redigere un rapporto, eccetera. Ma allora si può dire che il lavoratore X imita il manager con questo modo di fare?
Ma guardi, io penso che tutto ciò che viene presentato come un vantaggio in termini di autonomia, di flessibilità per il lavoratore diventa uno strumento. Cioè, il lavoratore subisce come strumento di sfruttamento in un tempo che dovrebbe essere dedicato esclusivamente al riposo, al tempo libero, alla propria vita privata. Oggi purtroppo viviamo in una epoca di sconfinamento a 360 gradi del lavoro in tutto ciò che è l'ambito del tempo libero e della vita privata. La perenne reperibilità, il fatto di essere raggiungibili 24 ore su 24 anche attraverso gli strumenti tecnologici fa sì che il lavoratore e la lavoratrice siano a disposizione del datore di lavoro perennemente, pur essendo remunerati soltanto per una minima parte di ciò che è il lavoro. E questo lo vediamo sia nei rami professionali tradizionali, come lei diceva, appunto, il voler lavorare la sera tramite il computer, ma lo vediamo soprattutto in quella gig economy che anche il professore prima nominava, attraverso quindi questa economia dei lavoretti, delle piattaforme, in cui il lavoro gratuito lo strumento principale attraverso cui le piattaforme, quindi le aziende di piattaforma, accumulano capitale e fanno profitto, proprio sfruttando sul fatto che la buona parte del lavoro, del tempo di lavoro di queste persone impiegate in questi settori non sia riconosciuto e quindi non sia remunerato.
Però
e questo genera...
Chiara Landi, chiedo scusa se la interrompo, la mia domanda era relativa anche a chi spontaneamente si offre o vuole, desidera, ha bisogno magari di lavorare fuori orario per appunto i temi che dicevo prima, guadagnare tempo, recuperare un ritardo o per piacere.
Ma guardi, le regole che ci sono, che regolamentano il lavoro, il diritto del lavoro, sono chiare, possono essere applicate anche dei modelli di orario non per forza, dalle 8 alle 5 del pomeriggio, ecco. L'importante è che però vengano rispettati i tempi di riposo, le pause, la remunerazione del tempo di lavoro. Andare a sforare oltre la propria giornata lavorativa e lavorare per un'ulteriore giornata lavorativa è quello che non va bene. Le regole attuali del diritto del lavoro ci sono e devono essere rispettate. Il lavoro è lavoro e va inquadrato in tutta una serie di regole che possono essere tranquillamente applicate anche alle nuove forme, ecco, di lavoro.
Torniamo tra un attimo sulla necessità o no di regolamentare ulteriormente, ma volevo dare la parola alla signora Fasano perché vedevo che voleva reagire alle riflessioni di Chiara Landi.
Sì, no, io nel nostro paese faccio fatica a comprendere la parola sfruttamento utilizzata dalla signora Landi in precedenza. Vorrei introdurre anche il tema della conciliabilità, specialmente famiglia-lavoro, sia per l'uomo che per la donna. Questi diciamo modelli di lavoro alternativi danno la possibilità appunto sia alla donna che all'uomo di essere molto più flessibili e di gestire per esempio anche la loro sfera familiare in maniera diversa, quindi la libertà di ognuno di poter lavorare quando è possibile farlo, occupandosi anche dei propri figli per esempio, di accudire anche una persona anziana. Questo secondo me questi modelli hanno la possibilità di farlo. Noi per esempio offriamo da qualche anno, dopo il Covid, penso come molte altre aziende, anche la possibilità del lavoro da casa, l'home office, una giornata alla settimana, e questo in piena autonomia della persona, la reperibilità deve essere presente, però io credo che anche questo aiuti anche ad avere un benessere personale migliore di quanto è dover essere presente in un luogo di lavoro le 8 ore con tutto quello che ne consegue.
Chiara Landi, si fa abbastanza sulla conciliabilità dal suo punto di vista?
No, guardi, io giusto voglio anche io replicare a questo che è stato detto, perché nessuno qui ha parlato dell'home office e delle forme di lavoro da casa, ad esempio smart working, che servono a conciliare appunto, che sono degli strumenti per poter conciliare la vita privata e la vita professionale. Io parlo proprio di tutto ciò che sono quelle forme di lavoro, di reperibilità, di disponibilità che sono imposte al lavoratore e alla lavoratrice 24 ore su 24. Quindi oltre la propria giornata lavorativa, il fatto di dover essere sempre disponibili in modo non libero, non è una scelta da parte del lavoratore, e quindi è lì che entra in campo la logica dello sfruttamento del lavoro gratuito che molte aziende impongono al lavoratore. Io veramente se penso alle commesse, alle infermiere oppure a lavori che presuppongono anche una presenza sul posto di lavoro, però c'è da dire che viviamo cambi di turno all'ultimo momento, frazionamenti della giornata lavorativa, ecco, quindi ci sono tutta una serie di zone grigie in cui entrano appunto queste dinamiche che vanno a far sì che non ci sia più nessun limite tra tempo di lavoro e tempo di riposo e tempo libero.
Siegfried Albertone, a questo proposito, c'è una vera pressione, ce ne parlava lei un attimo fa, certo in una parte dell'economia che è anche forse quella più innovativa o creativa, però dire di no ad una flessibilità che magari non si desidera è difficile.
Ma è molto difficile perché, come sempre, bisogna guardare i fenomeni secondo le varie sfaccettature. Chiaro che ci sono delle situazioni come quelle descritte che possono preoccupare. Poi però non possiamo esimerci dal prenderci anche le nostre responsabilità personali, perché spesso e volentieri siamo noi stessi ad andare a cercare questa flessibilità. Siamo noi che per comodità, per tutta una serie di motivi, decidiamo di lavorare in un certo modo, decidiamo di essere disponibili, decidiamo di essere reperibili. Quindi il ragionamento va fatto veramente anche dal punto di vista della responsabilità personale. Non siamo obbligati ad accettare sempre tutto quello che ci viene chiesto, però dobbiamo essere anche consapevoli di quanto mettiamo noi in quelle situazioni, che poi possono essere lette, insomma, a dipendenza degli occhiali che vogliamo mettere, in un modo piuttosto che in un altro. Però qui la responsabilità personale è veramente fondamentale in questo periodo di trasformazione.
A proposito di responsabilità, signora Beatrice Fasana, quando preparavamo questa puntata ci siamo anche chiesti quanto sono preoccupati i datori di lavoro, i manager o i dirigenti d'azienda rispetto all'uso privato del tempo lavorativo invece che i dipendenti fanno, ad esempio, magari non su una linea produttiva, perché non c'è tempo e modo di farsi le ordinazioni online private o prenotare le vacanze, ma è un problema anche questo per chi dirige dei gruppi di lavoratori.
Certo, sicuramente è una questione di responsabilità, come diceva il signor Alberton. Nel mio caso io non richiedo più di quanto effettivamente sia previsto. È però anche mia responsabilità quella, se qualcuno magari abusa di questo periodo di lavoro oltre al tempo di lavoro normale, anche di intervenire cercando di rendere attenti sul fatto che appunto le vacanze vanno fatte, e questo capita perché ci sono dei collaboratori molto zelanti che però fanno fatica a prendere le vacanze, per esempio, oppure anche magari collaboratori sempre collegati, e qui è un po', diciamo, questo non si può regolamentare, è una responsabilità del dirigente vedere se un proprio collaboratore abusa di questa funzione, anche magari per una questione di suo zelo, ma anche di magari di una certa difficoltà ad essere efficace in quello che fa, di intervenire, cercare di parlarne, di discuterne e quindi trovare una soluzione comune.
Allora, sul diritto di essere sconnessi, diversi paesi al mondo hanno già legiferato, fra i primissimi c'è stato il Belgio e poi più recentemente l'Australia. Chiara Landi, torno da lei. In Svizzera per adesso pare non esserci un bisogno, una necessità, questo almeno dice la politica e dicono le associazioni padronali, perché le norme in vigore sono sufficienti. Lei è d'accordo?
Io penso che le norme in vigore debbano essere migliorate, debbano tutelare maggiormente il lavoratore e la lavoratrice, soprattutto in questa fase di trasformazione del mercato del lavoro, con l'ingresso massiccio di queste forme di lavoro gratuito che sono passate attraverso l'economia della piattaforma e stanno però sconfinando anche in settori e rami più tradizionali. C'è bisogno di regolamentare, ad esempio, in modo più stringente il lavoro del delivery, per esempio, una cosa di cui noi come sindacati ci stiamo occupando, esatto, perché anche lì, attraverso forme di falsi indipendenti o attraverso forme di non riconoscimento del tempo di messa a disposizione in attesa dell'ordine, ecco che si vanno a creare delle sacche di sfruttamento, e mi dispiace, ma io la parola la uso perché penso che sia calzante, e quindi è necessario che la politica, che le istituzioni si chinino su questi problemi che purtroppo coinvolgono una fetta sempre più importante della manodopera, e che vadano a regolamentare in modo chiaro, così come è stato fatto già già nell'Unione Europea, per esempio. Quindi c'è bisogno di che le norme si evolvano. Poi evidentemente noi come sindacati abbiamo anche la responsabilità di contribuire a questo attraverso le forme di contrattazione collettiva, cosa che però purtroppo non è sempre semplice, è uno strumento che non è sempre facile da utilizzare, soprattutto per la reticenza di alcuni gruppi aziendali.
Beatrice Fasana, sul diritto dei lavoratori di essere sconnessi una volta che non lavorano più, lei come la vede? In fondo tocca anche a voi dirigenti porre dei limiti, lei l'ha fatto nella sua azienda?
Allora, io sono convinta che ci deve essere il diritto per ciascuno di poter lavorare in libertà secondo quello che la legge dà. Cerchiamo di viverlo noi quotidianamente, quindi io cerco laddove necessario, come dicevo prima, di intervenire quando è necessario, però se ho dei collaboratori molto zelanti, che poi devo dire che noi siamo connessi con tutto il mondo, e io sorrido quando si parla di sfruttamento pensando a certi paesi che non sono per niente degli esempi per noi, però noi abbiamo dei clienti, per esempio cinesi, che lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per dire. E quindi pensando allo sfruttamento nel nostro paese rispetto ad altri paesi, è chiaro che non si possono prendere sempre i paesi più dagli esempi negativi, però ecco, se i miei collaboratori delle vendite sono connessi con tutto il mondo, devono essere reperibili. Quindi se lo fanno perché hanno l'ambizione di volerlo farlo e si impegnano per l'azienda, lungi da me il fatto di volerli limitare e dire no, tu non lo puoi fare perché il cliente chiama, cioè ne beneficia l'azienda tutta, senza esagerare. Il mio ruolo è quello di monitorare e di intervenire.
A proposito di connessione, Siegfried Alberton, abbiamo citato varie volte i progressi tecnologici, si fa presto a dire tutta colpa della tecnologia. Tecnologie l'hanno sviluppata gli umani, la vendono gli umani, la usano gli umani, eventualmente la subiscono anche gli umani. Troppo facile dire tutta colpa della tecnologia.
Assolutamente, questo da quando l'uomo controlla il fuoco è una realtà. È chiaro che oggi è un po' diverso perché un certo numero di tecnologie, tante, arrivano tutte insieme e accelerano tutta una serie di fenomeni. La nostra capacità di assorbimento di tutti questi cambiamenti non è pari alla velocità di diffusione di queste tecnologie ed è per questo che ci troviamo a discutere anche di questi fenomeni, con il rischio però di fare anche un po' di ogni erba un fascio, perché un conto è parlare di un'azienda di produzione che automatizza, che cerca di digitalizzare determinati processi, eccetera. Un conto è parlare di tutto il mondo dell'economia delle piattaforme, dove quei fenomeni elencati prima sono presenti. E sono talmente presenti che sono presenti, sembra quasi un ossimoro, ma sono invisibili. È per quello che è anche difficile regolamentarli, perché noi produciamo tutta una serie di cose e di valori anche al posto di qualcuno, ma non ce ne rendiamo neanche conto, e misurarlo tutto questo non è così facile. Quindi siamo in quella situazione. È giusto però che siano denunciate queste situazioni affinché non diventino poi la regola o il modello. Io ritorno ancora su un punto che avevo sollevato all'inizio. Il tema per me fondamentale oggi è: produciamo valore, ed è giusto che venga prodotto, il tema è chi beneficia di questo valore, chi è remunerato per questo valore prodotto. Nelle situazioni più tradizionali, mondo della produzione, eccetera, eccetera, è molto più semplice. Sappiamo come viene prodotto e chi deve essere remunerato. In quell'altro mondo un po' sommerso, diciamo così, delle reti, delle piattaforme e così via, lo è meno.
Beatrice Fasana, vedevo che voleva reagire.
Ma volevo reagire su un'osservazione giusta che ha fatto il signor Alberton sul fatto della velocità in cui i cambiamenti stanno avvenendo grazie a queste nuove tecnologie. E qui anche il legislatore fa molta fatica arrivare a regolamentare, no? dei settori nuovi che arrivano.
Soprattutto
con una,
visti i tempi spesso.
Anche sì, l'intelligenza artificiale per esempio. E qua devo dire, io sono anche nel Consiglio dei Politecnici Federali Svizzeri, devo dire che la Svizzera insieme all'Europa è una delle pochissime regioni a livello mondiale che sta cercando di intervenire con una regolamentazione che in tutto il resto del mondo invece non è presente e si sta, diciamo, un po' tirando la zappa sui piedi, perché da una parte fa una regolamentazione per cercare appunto di salvaguardare i lavoratori che sono presi in questa rete di cambiamenti velocissimi, dall'altra però il vantaggio competitivo di queste nuove tecnologie è quello di essere proprio veloci e di cambiare a seconda di come l'economia e il mondo sta cambiando, per cui è un po', diciamo, un gatto che si morde la coda, no? Cioè, c'è questa corsa a voler andare avanti su queste tecnologie che ci stanno aiutando moltissimo. Noi, anche se siamo una realtà produttiva, stiamo utilizzando moltissimo anche l'intelligenza artificiale su tanti aspetti, gli acquisti, l'innovazione, la vendita stessa, riusciamo a raccogliere un sacco di informazioni che prima avevamo moltissima difficoltà a raccogliere, e quindi la difficoltà è del legislatore a cercare di regolamentare in modo che effettivamente ci sia il diritto anche ad essere sconnessi.
Allora, a proposito di velocità, il tempo è volato, i 30 minuti a nostra disposizione sono purtroppo già finiti, il tema non si esaurisce qui evidentemente. Io ringrazio i nostri ospiti per le loro riflessioni, ringrazio voi all'ascolto, grazie anche a Renato Amadò che ha garantito la messa in onda. Modem torna domani, un buon primo maggio a tutti.
Rete 1.
In studio Matteo Burkhard. Ucraina e Stati Uniti hanno firmato questa notte un accordo che concede agli americani l'accesso allo sfruttamento dei minerali su suolo ucraino e istituisce un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha annunciato qualche ora fa il Dipartimento del Tesoro statunitense. Il trattato giunge in un momento in cui sono in corso i negoziati diplomatici per trovare una via d'uscita dal conflitto contro la Russia, ma era sul tavolo già da settimane. L'Ucraina aveva inizialmente esitato a firmare l'accordo a causa dell'assenza di garanzie concrete di sicurezza contro l'attacco russo, garanzie che, secondo il Washington Post, non sarebbero fornite tuttavia nemmeno ora. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che si tratta di un passo importante per porre fine alla guerra. Intanto, nelle scorse ore sono proseguiti gli attacchi russi su diverse regioni dell'Ucraina. In particolare, nella città di Odessa, nel sud del paese, i bombardamenti hanno provocato 2 morti e 5 feriti. Per la cronaca regionale, un violento incendio è divampato verso le 2 di stanotte in centro a Locarno. Secondo i pompieri, le fiamme sono divampate al pian terreno di uno stabile in ristrutturazione in via della Posta e si sono rapidamente propagate a tutto l'edificio. Lo spegnimento del rogo ha richiesto l'intervento di una 30 di vigili del fuoco. Un'inquilina dell'edificio adiacente e un pompiere sono stati sottoposti a controlli medici per una lieve intossicazione da fumo. La polizia comunica anche che il tratto interessato di via Luini resta chiuso per accertamenti. In Israele i vigili del fuoco hanno affermato nelle scorse ore che 155 squadre continuano a lavorare per spegnere i grandi incendi che imperversano nel paese. Un comunicato rende noto che i roghi non sono ancora sotto controllo. Gli incendi sono scoppiati ieri in concomitanza con un appello di Hamas sui social a, citiamo, bruciare i boschi di Israele per vendicare Gaza. Infine, dopo il blackout elettrico che ha paralizzato la penisola iberica negli scorsi giorni, continua il caos nell'aeroporto di Lisbona. La catena di ritardi accumulati, i voli cancellati e l'accumulo dei bagagli rendono difficile il ritorno alla normalità nell'aeroporto della capitale portoghese. Oggi generalmente soleggiato su tutta la Svizzera. Nelle regioni montuose sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili brevi rovesci nel pomeriggio. E domani previsto sole su tutto il paese, con annuvolamenti sui rilievi.
Lo sport.
Buongiorno da Omar Bergomi. Una partita spettacolare e ricca di colpi di scena ha visto il Barcellona e l'Inter lasciarsi sul 3-3 nell'andata delle semifinali di Champions League. In Catalogna i nerazzurri sono andati in vantaggio per 2-0 e poi per 3-2, ma i Blaugrana hanno sempre risposto grazie in particolare a un ispiratissimo Lamine Yamal. Tutto si deciderà dunque al ritorno a San Siro previsto martedì prossimo. Sempre per il calcio, questa sera andranno in scena le semifinali di Europa League e di Conference League. Nella prima si sfideranno Tottenham e Bodo Glimt da una parte e Athletic Bilbao e Manchester United dall'altra. Nella seconda, il Djurgårdens affronterà il Chelsea, mentre il Betis Siviglia se la vedrà con la Fiorentina in un match che sarà trasmesso in diretta su RSI La 2 alle 21. Per l'hockey continua la marcia d'avvicinamento ai mondiali per la nazionale svizzera. Questa sera alle 19.45, in diretta sul sito rsi.ch, la selezione di Patrick Fischer affronterà la Svezia in un incontro valido per l'Euro Hockey Tour. Per il ciclismo, oggi è in programma la seconda tappa del Tour de Romandie, che vede in giallo il britannico Matthew Brennan, vittorioso ieri sul traguardo di Friburgo. La frazione, un circuito con partenza e arrivo alla Grand Baroche, può essere seguita a partire dalle 15.45 su RSI La 2. Per il basket, nella notte in NBA i Los Angeles Lakers di LeBron James sono stati eliminati al primo turno di playoff dai Minnesota Timberwolves in gara 5 col punteggio di 103-96, mentre alle nostre latitudini è prevista la decisiva sfida di gara 5 tra Ginevra Lions e Union Neuchâtel, ultima sfida ancora aperta nei quarti di finale dei playoff.
Sulla 2 tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione del Ticino, le attese sono di circa mezz'ora. Le entrate autostradali di Göschenen e di Vassen sono chiuse entrambe in direzione della Galleria. Sulla 2 ci sono poi code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda con traffico fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Ricordiamo inoltre che a Locarno via Bernardino Luini è chiusa a causa di un incendio.
Next door.
Buongiorno alle 9:09 minuti, questa è la sigla di Mille Voci. Buon primo maggio a chi lo festeggia, buon primo maggio a tutti quelli che magari in questa giornata lavorano normalmente. Buongiorno anche a Paolo Riva.
Buongiorno, perché è stato detto già dai colleghi di 7:20 che non si fa libero ovunque.
Esatto, il Ticino è uno dei cantoni dove si festeggia insieme a Giura, Neuchâtel, Sciafusa, Turgovia, Zurigo, Basilea città, Basilea campagna, così li abbiamo detti.
Gli altri lavorano, a Zugo per esempio lavorano.
A Zugo per esempio lavorano, sì.
Vallese lavorano.
Sì.
Ci sono... Uri, Svitto, Unterwalden lavorano.
Esatto, Argovia e Solettano mezza giornata, Friburgo
mezza
pure.
Giornata, te capito, tutto un movimento. Comunque sia.
Dove si lavora oramai incessantemente.
Alacremente.
E lo si farà più alacremente ancora tra una settimana, meno di una settimana, il 7 di maggio, quando inizierà il conclave, è a Roma e allo Stato Pontificio.
E allora trapelano notizie tra il serio e il faceto, di cui noi rendiamo conto così a blocco, all'inizio entriamo, parliamo di quello, poi parliamo d'altro.
Sì.
Poi parliamo d'altro. Oggi abbiamo due notizie, una decisamente divertente,
sì,
che però dà un po' un tono, no, di come funziona, perché noi abbiamo in mente una faccenda adesso nella preparazione del conclave, adesso sappiamo, no, cioè, poi si trovano, ci sono dei momenti ufficiali, poi naturalmente non è che c'è il voto del silenzio, questi parlano tutto il giorno, si parlano, si mandano i bigliettini, voto un parquel, no, quell'altro, discutono, fanno.
Come avviene in politica alla fine, nei
noi però,
di Palazzo Federale.
Noi ci immaginiamo un mondo molto solenne.
Sì.
Un po' pesante, no? Con questo silenzio, queste pause, queste cose. E invece è così a momenti. E poi ci sono dei momenti molto conviviali, come ha raccontato
Guido Pecorari, 79 anni,
cardinale,
che è arcivescovo emerito, che ha detto al Corriere della Sera: c'è stata una serata nella quale ci siamo trovati.
C'è un cardinale. Sono a Santa Marta.
Sì,
Santa Marta, che era anche la dimora del Papa, esatto. Ma è dove stanno i cardinali durante il conclave fisicamente, cioè hanno lì la loro stanza. È un po' una specie di ostello, ma non è un ostello. È bello. Cioè,
Un ostello con il frigobar.
Esattamente. Il problema è che, problema per modo di dire, hanno il frigobar dentro i cardinali. E tu già cominci a dirti, bah. Però tutta questa gran solennità forse ce la siamo messa in mente noi. Questi hanno il frigo bar, che però non è che abbiamo dei precetti noi.
Normalmente il frigo bar è a pagamento, in qualsiasi albergo.
Allora no, a meno che c'è l'offerta e te lo dicono.
Esatto, se te lo dicono alla reception stai tranquillo che
se
gratis.
Te lo dicono alla reception stai tranquillo gratis, ma soprattutto quando il frigo bar è gratuito ci sono tre cose. Una bottiglietta d'acqua frizzante, una d'acqua gasata e una bibita, normalmente, se no si paga.
Esatto.
Mediamente, non è sempre. Però cosa succede? Questo cardinale, dopo cena, invita alcuni colleghi nella sua stanza per quattro chiacchiere.
Esatto, per discutere magari appunto dei nomi, dei papabili,
certo,
magari di anche altro.
Togliamoci un attimo da orecchie indiscrete, discutiamo fra di noi, van lì. E vuoi non bere un cicchetto fra cardinali?
Sì, una bottiglietta.
Qualcosa. Hanno fatto fuori il frigo bar e fin qui nulla da eccepire.
No, certo.
Anche perché se sei in un po' non è che ti ubriachi. Hai bevuto un drinkino.
Anche sono delle bottigliette piccole, mignon.
Hai bevuto un drinkino tra Twitch. Però siccome erano in un po', hanno seccato, hanno esaurito il mini bar. E la cosa...
Sì, qui entra la genialità di questo cardinale, che quello che ha ospitato.
Che ha ospitato, dai, vi offro da bere, e non sapeva che il minibar anche a Santa Marta è a pagamento.
Esatto.
C'è rimasto male.
Ha detto che c'è rimasto male.
C'è rimasto male quando gli andava. Allora l'addebito diretto. E lui pensava che fosse dentro nella stanza.
Nel pacchetto, esatto.
Non è così. Hanno il mini bar, i cardinali, questa è una cosa in più che sapete, hanno il mini bar e se lo pagano.
Sì, aggiungiamo una cosa che ha sempre raccontato questo arcivescovo, che in questa intervista al Corriere della Sera ha raccontato una serie di chicche.
Di retroscena.
Ha detto per esempio che sì, che si radunano a Santa Marta dove stanno, ma vanno anche fuori a cena, escono dalle mura vaticane.
Sì, fino a che non c'è conclave fanno una vita più o meno normale, quella che si possono permettere. trasmettere.
E ha detto anche a volte siamo ancora più lontani da orecchie indiscrete se andiamo al ristorante o al bar del tal, certo, dei tali. Però ha detto l'importante è che rientriamo prima delle 10:30 perché poi c'è il coprifuoco e dovremmo identificarci alle guardie pontificie. Chiaramente, certo, penso che li farebbero entrare.
Certo, li farebbero entrare, ma non vogliono far sapere che tipo escono tutte le sere.
Sì, esatto.
E la guardia pontificia va a dire a qualcuno: guarda che lì va tutti sere. Tutte le sere esce e rientra leggermente barcollante.
Questa è la prima notizia che riguarda, diciamo, l'extramuros del conclave.
10:30 coprifuoco a Santa Marta.
Sì, non sì, si come in colonia. Come in colonia.
Sì, in colonia. O passeggiata scolastica.
Esatto. Dopo, tra poco, vi diamo un'altra notizia sempre che riguarda il conclave e i papabili.
Eh sì, questa riguarda proprio quelli. Your movies, but she don't seem to be dead. And then she asked me, why don't I come to a plan and have some supper and let the evening pass by. Got the records beside the groovy hi-fi. I say yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, my answer, the only thing I can say, I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. We'll play our melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that, we gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except for you and me.
Abbiamo anticipato che vi avremmo dato una notizia su uno dei papabili. Parliamo di un caso piuttosto curioso del cardinale del Burkina Faso, che anche lui sarà presente al conclave e ha attirato l'attenzione una modifica della sua data di nascita, che guarda caso è chiaramente interessata e ha interessato questi ultimi mesi. Allora, partiamo dal fatto che nell'annuario pontificio del 2024, quindi dell'anno scorso, la data di nascita di questo cardinale, che sì, di cognome fa Ouedraogo.
Ouedraogo, che esatto, è del Burkina Faso.
Del Burkina Faso.
Comunque nome in linea anche con la capitale del Burkina Faso.
Che?
Era un vecchio tormentone della RSI. Ouagadougou.
Ah, giusto.
Ouagadougou. Ouedraogo.
Allora, lui nell'annuario pontificio del 2024 risultava nato il 25 gennaio 1945, il che significa che ad oggi avrebbe già 80 anni.
E dunque...
E qui sorge il problema. Non avrebbe potuto partecipare al conclave, né votare, né essere tra gli eleggibili. No. Guarda caso, nell'annuario pontificio del 2025, quindi nella versione di quest'anno, la sua data di nascita è stata aggiornata al 31 dicembre 1945.
È bello il termine che hai scelto, è stata aggiornata. Allora, uno nasce un giorno e per fino a quando lui è su questa terra, ma anche dopo, se si chiederà quando è nato quello lì, la data dovrebbe essere quella.
Il fatto è che in questa maniera qui lui ha ancora fino al 31 dicembre 79 anni e quindi può partecipare al conclave. Certo. Ora bisogna dire che nel caso di molti paesi poveri, nel caso di bambini nati in zone di campagna discoste, non si sa la data di nascita, non viene messa per iscritto la data di nascita
con precisione.
E quindi si sceglie in maniera convenzionale una data che potrebbe essere molto spesso il 31 dicembre, è una di quelle date che viene scelta convenzionalmente. Curioso che appunto lui, che è nato nel 45, solo nel 1973 gli hanno dato una data di nascita sui documenti ed è stata messa appunto quella del 25 gennaio 1945.
Dunque hanno avuto tempo per stabilire quando è nato. Però adesso proprio quest'anno è arrivato l'aggiornamento. Gli hanno detto guarda che no, è 31 dicembre.
È curioso che è avvenuto proprio in corrispondenza del momento in cui Papa Francesco è stato per lungo tempo ricoverato in ospedale e quindi c'è stato questo aggiornamento. Non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale da questo punto di vista. Il portavoce Vaticano ha semplicemente ipotizzato che è arrivato un documento di identità. Ripeto ancora una volta questo termine che ti fa sorridere, aggiornato. Non è la prima volta che succede, è già successo con un altro cardinale, in quel caso era un cardinale keniano, la sua data di nascita in quel caso non si parlava di mesi ma di anni, perché è stata posticipata dal 1944 al 1946 e anche lì è cambiata tra il 2023, l'annuario pontificio 23 e 24, questo è il primo caso. L'altro caso invece è quello di un cardinale polacco che lui stesso aveva fatto ammissione, aveva detto dopo il conclave del 2005, lui aveva detto di essere nato nel 1923, all'anagrafe era registrato 1928, addirittura 5 anni post datato.
Che giuinot! E voilà. Li porta bene,
Non sappiamo se questo cardinale sia ancora tra noi o se sia ancora cardinale.
Comunque è stato il primo caso, diciamo, noto di grande discrepanza, oltretutto in un paese, la Polonia, dove l'anagrafe invece dovrebbe essere piuttosto precisa.
Ci immaginiamo. Adesso vediamo appunto che peso avrà questo cardinale del Burkina Faso, considerato tra i più conservatori, quindi se sia anche una scelta non casuale quella di permettergli di accedere al conclave. Ma queste sono soltanto ipotesi.
Anche stanotte me ne torno a pezzi. Non è normale che ci siamo persi. Che certe cose non si spiegano. Perché la gente si fa ancora i selfie, perché voglia di correre ogni mattina, ma non corri mai, perché non vedi prima che era meglio prima. Non lo capirai mai, ci ha fottuto anche a noi questa malinconia. Mandare tutto all'aria e magari per una volta cambiare strada. Sono tornato con la faccia rotta sotto. Sorprende, fermo tra la gente che poi non si pente. Dovrei prendermi spazi, perdermi in viaggi. Meglio stare muti e far finta di niente. Soli come olive dentro al martini. Parli in una lingua che tu non capivi. Vesto di bianco, sarò un po' stanco quando ritornerò. Perché ho voglia di uscire da questa mattina. E poi non esco mai. Se potessi tornare dove stavo prima, forse non ci tornerei mai. L'ho tenuta per noi questa sotto casa tua, sono un altro
Parlavamo ieri di questa applicazione per il riconoscimento facciale. Tu inserisci una fotografia e questa applicazione scandaglia il profondo mondo di internet e ti trova delle tue fotografie.
Tu hai visto sulla tua pelle come funziona questa applicazione. PMIS si chiama. E ha dimostrato, ieri l'abbiamo fatto in diretta, tra l'altro, per chi ci ha sentito e forse se lo ricorda, abbiamo scattato qua in studio una foto di Axel Belloni, l'abbiamo data in pasto a questa applicazione, la quale ci ha restituito foto di un Axel Belloni imberbe.
È vero, sì,
Tu hai detto almeno 15 anni fa.
Sì, tutti,
almeno 15, forse anche di più. Dunque questa memoria